Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Se vuoi la pace, smetti di bombardare e fare la guerra. Se non vuoi essere accusato di praticare un genocidio contro la popolazione palestinese a Gaza e di quel che resta della Cisgiordania non occupata dai coloni, se non vuoi essere accusato di genocidio, smetti di ammazzare i palestinesi, i civili palestinesi, strappa le armi a chi le usa sui civili affamati. È tutto così drammaticamente semplice, ma la domanda di questa mattina da cui partiamo è: che cosa rende inevitabile oggi la guerra, il conflitto armato? Sottolineo oggi perché il tema della guerra ovviamente attraversa secoli e millenni di mancate risposte a questo interrogativo. La guerra torna sempre, dice lo storico e filologo classico Luciano Canfora questa mattina sul Fatto Quotidiano. È un fatto strutturale, aggiunge, per ragioni economiche, sociali e sistemiche. Canfora ricorda, citando Cicerone, che la guerra richiede immensa pecunia. La guerra è costosa, ma se hai un bottino in vista, argomenta lo storico, la affronti proprio per conquistare quel bottino. Buongiorno e benvenuta Simona Colarizzi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Professoressa emerita di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, coautrice di un libro intitolato Il caso Moro tra storia e politica, pubblicato da Baldini e Castoldi. Ne parleremo prossimamente, professoressa Colarizzi. Allora, anche a lei la domanda delle domande, potremmo dire, su questi temi, cioè che cosa rende inevitabile la guerra oggi? Quando pensiamo al Medio Oriente, a Gaza, all'Ucraina e a tutti gli altri fronti aperti, professoressa?
Beh, ovviamente viene subito alla mente di uno storico l'apparente inevitabilità della guerra in ogni epoca storica, lo ha detto Canfora, ma è, diciamo, una quasi ovvietà per uno storico che non può credere che la storia sia maestra della vita, no? E quindi dobbiamo andare a vedere l'oggi e che cosa oggi ci costa la guerra e che cosa perdiamo con la guerra, che cosa perdiamo tutte le popolazioni, non solo le vittime civili, perché guardate che le vittime civili, cioè una guerra contro i civili, è già stata inaugurata con la Seconda Guerra Mondiale. Noi forse dimentichiamo i bombardamenti, dimentichiamo che una città meravigliosa tedesca è stata rasa al suolo, è una città capitale finanziaria di tutto nei secoli, Londra è stata bombardata per i civili, tranne per costringere poi Churchill a dire questa guerra ci costerà ai suoi cittadini, per dire ai cittadini questa guerra ci costerà lacrime e sangue.
E allora su questo punto, professoressa, voglio arrivarci subito, pensavo di arrivarci un momento più tardi, ma è meglio arrivare subito a uno dei noccioli della questione, quella del costo, il costo generale, ma anche il costo quello monetario, finanziario, perché in queste ore, ad esempio, di questo si sta discutendo, il riarmo nei termini proposti nel vertice della NATO di ieri è un riarmo che per quanto riguarda questo paese, l'Italia, costerà circa 70 miliardi di euro in più all'anno per i prossimi 10 anni, c'è chi fa il conto e quindi moltiplica per 10 e arriva ad un totale di 700 miliardi. Ora, qui il riarmo in questi termini, mi dica anche lei che cosa ne pensa, ma appare sempre di più come uno scandalo, no? Uno scandalo anche insopportabile per molti punti di vista.
Sicuramente è insopportabile per la popolazione, per le popolazioni, no? Perché si aggiunge alle altre sofferenze, agli altri problemi che hanno sempre ricadute economiche, per esempio le migrazioni. Ma Io e l'impoverimento generale, però va anche fatta una distinzione, perché chiariamoci bene, se noi parliamo di una guerra generale, cioè tra tutte le potenze, e non in guerre circoscritte, beh, le guerre non arricchiscono nessuna potenza, perlomeno questa è l'esperienza che abbiamo noi storici. Non è che dalla Seconda Guerra Mondiale l'Europa è uscita economicamente florida, era a terra ed era completamente senza, diciamo, le grandi potenze del continente europeo, tranne l'Unione Sovietica, che ha tutto un altro tipo di storia, le altre potenze che dominavano il mondo, Gran Bretagna, Francia, la stessa Spagna che un tempo dominava il mondo, e la Germania che era arrivata a dominare il mondo, queste sono in ginocchio e devono farsi aiutare economicamente, finanziariamente da un'altra potenza per quello che riguarda l'Occidente, cioè gli Stati Uniti, che sono gli unici a uscire economicamente vincitori da questa guerra. Io dubito che in una guerra mondiale tra le potenze ci sia una potenza che riesce a sopravvivere, perché queste fino adesso sono guerre terribili, minacciosissime, che si trasformino in operazioni di tipo nucleare, ma locali, territorialmente delimitate. Questo è secondo me un punto. Poi ci sono quelli che giustamente lei ha detto, che sono i costi altri.
E allora ancora su questo, delle vittime, su questo punto
sono altrettanto importanti.
Certo, infatti su questo punto volevo sapere un po' che cosa ne pensa di esempi anche specifici che si possono fare, perché appunto quelle cifre che abbiamo visto in queste ore, appunto, che uscivano dai tavoli di quel vertice della NATO, l'ansia da prestazione monetaria nel dover raggiungere quel 5% imposto da Trump un po' a tutti i suoi alleati più o meno riluttanti, no, nel farlo. Però le chiedo che cosa ne sarà con queste cifre che sono girate, ad esempio, di una generazione di anziani a cui erano state promesse le cure della sanità territoriale. Se le ricorda, durante il Covid sembrava una roba preistorica. Oppure che cosa ne sarà di una generazione di giovani a cui era stata assicurata la formazione, l'istruzione, quindi la scuola, perfino l'università? Ecco, quando pensiamo a questi esempi, professoressa Colarizzi, che cosa viene in mente? Perché qui è ancor di più, con quel denaro vediamo che cosa perdiamo.
Ligori, lei ha fatto veramente bene a citare vecchi e giovani. Perché? E a citare l'epoca del Covid, perché loro sono state le principali vittime della terribile pandemia. Pandemia risolta, devo dire, anche grazie al coordinamento europeo innanzitutto, di quello che si poteva fare, delle misure e dei farmaci da adottare per limitare, io non dico risolvere, ma per limitare l'allargamento dell'epidemia e soprattutto la sua continuità nel tempo. Perlomeno questa è la mia opinione, è solamente la mia opinione. Ma questo tipo di opinione, per quello che riguarda l'Europa, si attiene molto agli altri costi, perché vedete, l'unico risultato, se volete, positivo della Seconda Guerra Mondiale, che a mio giudizio riesce quasi a compensare gli spaventosi costi economici e di vite umane sui giovani e sui vecchi, e questo è un discorso che vale per i giovani e per i giovanissimi, per quelli che hanno ancora una grande vita davanti e per chi ha meno vita davanti. Cioè è stata la fondazione di un'Europa sui principi democratici e di un mondo occidentale, compreso gli Stati Uniti, sulla base di una crescita della democrazia negli anni dei più di quasi 100 anni successivi. Siamo arrivati che ha in gran parte eliminato quelli che erano gli ostacoli, fascismo, nazismo, ha una storia lunga del liberalismo e anche delle idee sociali, socialiste, cattoliche, tutto quello che fin dal secolo precedente andava verso le libertà, l'uguaglianza, la democrazia, in tutti i campi.
Questo è successo, professoressa,
culturale.
Certo. Questo è accaduto, professoressa Colarizzi, però per un periodo, se guardiamo agli ultimi 80 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, il 1945 ad oggi, in questi 80 anni la parte che voi storici avete definito quella dei 30 gloriosi è stata appunto i 30 anni del dopoguerra fino alla metà degli anni 70, dove le stagioni di affermazione di diritti che prima non c'erano erano consistenti e visibili. Dopodiché si è entrati nel tunnel che qualcuno già da subito lo chiamava il neoliberismo, altri hanno aspettato un po' più di tempo prima di dargli quel nome lì, ma il senso è lo stesso, e cioè un ritorno quasi all'indietro. E oggi parliamo di autoritarismo come elemento presente e vivo nelle nostre società, non come di uno spettro da allontanare. Che cosa è successo, professoressa Colarizzi, in mezzo?
Il processo che porta a questi segnali che sono fortissimi negli Stati Uniti, tanto che si comincia a parlare di Stati Uniti che ormai hanno preso un andamento autoritario molto marcato, il movimento negli Stati Uniti di un re, che è piuttosto importante da quanto mi dicono i miei amici americani e da quanto si legge sulla stampa, ma anche la presenza nell'Unione Europea, i cui fondamenti nel 1999, cioè quando nasce veramente l'Unione Europea, nel 2001 c'è l'euro che la sancisce, sono ancora scritti su una premessa ad entrare nella democrazia agli stati che sono democratici, con l'esclusione di quelli che non credono ai principi costituzionali e democratici della carta costitutiva dei primi passi, fin dai primi passi nel 55, poi nel 57 della Comunità Economica Europea. Questa è una premessa, perché sono arrivata sui 40 anni, negli anni 80, sono piuttosto matura, come si dice oggi, però io ho vissuto e creduto di vivere in una democrazia operativa fino a oggi.
Certo, tutte quelle carte e documenti che lei ha citato, importantissimi, e oggi si ricorda tra l'altro la Carta delle Nazioni Unite, perché sono gli 80 anni, oggi 26 giugno, della firma della Carta delle Nazioni Unite. Ora, quei documenti fondamentali, il diritto internazionale è finito sotto i tacchi della classe dirigente di oggi in giro per il mondo, che si guardi all'Europa o che si guardi agli Stati Uniti.
Permetta di sottolineare di nuovo, ma non di quella europea dove gli Orban e la crescita, gli Orban inteso come capo di uno Stato, perché il governo è un governo semipresidenziale, ma altri capi del governo di Stati europei, ma soprattutto la formazione all'estremo dei sistemi politici, che le formazioni neofasciste o neonaziste, poi non si possono definire così, insomma, i sovranismi, cioè un nuovo nazionalismo che adesso si chiama sovranismo, sono cominciati a manifestarsi in Europa, secondo me, a partire dal 2010. Però è una data che si lega per me a tante altre cose, tra l'altro alla grande crisi mondiale del 2008-2009. Però, diciamo, nel complesso l'Europa e l'Unione Europea ha tenuto, sono minoranze negli stati e minoranze nei movimenti, nei movimenti politici.
Professoressa, io vorrei condividere una buona parte del suo ottimismo, non riesco, ma purtroppo non riusciamo adesso per ragioni di tempo a stare qui a discuterne, sarebbe appassionante la discussione, secondo me. Io la ringrazio tantissimo per essere stata qui stamattina al telefono con noi, le auguro una buona giornata e ci risentiamo senz'altro presto.
Grazie mille, arrivederci.
A risentirla la professoressa Simona Colarizzi, storica contemporanea, professoressa emerita all'Università La Sapienza di Roma. Stefano Feltri, che è giornalista e saggista, autore di Il nemico, Elon Musk e l'assalto del tecnocapitalismo alla democrazia, non riusciva a essere qui con noi in questi minuti, però lui sostanzialmente poco più di un'ora fa ho girato la stessa domanda con cui abbiamo iniziato la chiacchierata con Simona Colarizzi, e cioè che cosa significa che la guerra sia un fatto strutturale, come dice lo storico Luciano Canfora questa mattina sul Fatto. Che ragioni ha ad esempio Trump per farla e fomentarla con il riarmo che è stato imposto non solo al suo paese ma anche agli alleati o ex alleati? Mi sto riferendo alla decisione della NATO di ieri. Stefano Feltri.
Ma la guerra è sicuramente un rischio sempre presente, poi dipende come si sceglie di gestirlo. Quello che stiamo vedendo è che Trump non sa come prevenirla. La sua idea è che la guerra sia uno strumento da minacciare, una cosa da evocare sempre per costringere la controparte a capitolare. Non è un rischio da evitare attraverso altre ricette, incluse la deterrenza. Una delle questioni del riarmo, per come lo vive Trump, è che è privo di una strategia, cioè non è facciamo il riarmo perché abbiamo una strategia comune, ma facciamo il riarmo, fate il riarmo perché noi americani non vogliamo più garantirvi la vostra sicurezza perché abbiamo di meglio da fare. E queste sono tutte cose che, gestite in un certo modo, possono ottenere il risultato opposto a quello desiderato, cioè indicare debolezza, indicare i punti fragili di possibile attacco per i nemici dell'Occidente come la Russia e così via. Quindi il problema di Trump è che, anche se prendendo per buona l'analisi di Canfora, che ovviamente è storicamente fondata, poi Trump non ha imparato la lezione di quel fatto che la guerra è un rischio sempre presente, la sottovaluta.
Quando tu dici che Trump ha di meglio da fare, probabilmente ha di qualcosa di più preoccupante da fare, e occuparsi dei conti del suo Stato, il debito pubblico enorme a cui si trova di fronte, anche quella una ragione delle guerre di oggi?
Quella è più che altro una ragione, uno dei tanti sintomi del declino relativo americano, cioè del fatto che gli Stati Uniti non sono più in grado di essere la potenza egemone che stabilisce gli equilibri nel mondo usando tutte le leve a disposizione, quindi quella militare, quella finanziaria, quella commerciale e quella diplomatica. Gli Stati Uniti di oggi non sono più in grado di farlo e considerano la loro priorità evitare il conflitto o gestirlo nel Pacifico quando la Cina attaccherà Taiwan. Per cui le imposizioni agli europei non sono parte appunto di una strategia condivisa, ma sono parte di una logica di divisione dei compiti, cioè come dire, noi pensiamo alla Cina, quindi la Russia e l'Ucraina sono affare vostro. Questo purtroppo dà un'impressione appunto di debolezza, non di forza.
Stefano Feltri, ancora una domanda. Tu hai appena pubblicato ed è uscito da UTET un libro, il titolo è Il nemico, l'immagine è quella di Elon Musk. Elon Musk è l'assalto del tecnocapitalismo alla democrazia. Allora ti chiedo, questo assalto o il tentativo di assaltare le istituzioni democratiche americane e non solo, è una guerra fatta con altri mezzi rispetto a quello delle armi?
Sì, anche se poi si interseca parecchio con la guerra tradizionale, nel senso che uno dei modi con cui questi tecnocapitalisti, incluso Elon Musk, acquisiscono potere e influenza è proprio diventando loro i garanti della sicurezza americana e usando l'argomento della sicurezza come grimaldello per forzare tutte le obiezioni. Per cui si dice: no, ma siete troppo potenti, avete troppo discrezionalità, e loro rispondono: sì, ma sicurezza nazionale, l'alternativa è che sia la Cina a vincere la competizione per lo spazio, per l'intelligenza artificiale, eccetera. Quindi le due cose stanno molto insieme, come inevitabile quando come dire, la competizione è per il potere stesso, cioè il potere statale, la natura stessa dello Stato sta venendo privatizzata. Noi per anni abbiamo visto una tendenza alla privatizzazione di servizi che venivano giustamente classificati come essenziali in nome del fatto che il mercato li poteva gestire meglio. Adesso stiamo vedendo la privatizzazione di politiche per le quali non c'è e non ci può essere un mercato, perché non ci può essere il mercato della sicurezza nazionale, però sono ormai privatizzate anche quelle, per cui se Elon Musk decidesse di mandare tutti i suoi satelliti Starlink o i suoi razzi Starship per portare in orbita i satelliti, l'America, ma anche tutto l'Occidente, avrebbe un serissimo problema di sicurezza. Questa è una cosa che non c'è mai stata in questi termini, è una cosa nuova con cui confrontarsi e in cui, diciamo, la politica e la democrazia devono cercare di riprendersi lo spazio che hanno lasciato a questi signori.
Grazie Stefano Feltri e buona giornata.
Grazie a voi.
Stefano Feltri, autore del Nemico, Elon Musk e l'assalto del tecnocapitalismo alla democrazia, pubblicato da UTET. Undici e 22 minuti, questa è Pubblica Radio Popolare. Buongiorno e benvenuto a Giuseppe Teri. Buongiorno.
Buongiorno Adele, buongiorno a tutti.
Giuseppe Teri è stato insegnante, tra i fondatori dello storico coordinamento insegnanti e presidi contro la mafia a metà degli anni 80 a Milano, oggi è vicepresidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, presieduta da Nando Dalla Chiesa. Quando parliamo di scuola Caponnetto parliamo anche di lezioni di antimafia, la collaborazione con Radio Popolare che dura ormai da 10 anni, quest'anno si è chiuso proprio pochissime settimane fa il nono ciclo, già ci sono nuovi impegni e appuntamenti che la scuola Caponnetto sta organizzando e quello che abbiamo tutti quanti di fronte è l'anniversario del 19 luglio, la commemorazione delle vittime della strage di Via D'Amelio, il giudice Paolo Borsellino, gli agenti Agostino Catalano, Walter Eddy Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi, Claudio Traina. Giuseppe Teri, a che punto siamo da qui al 19 luglio?
Ecco, l'associazione libera contro le mafie a cui noi siamo associati, come scuola di formazione Caponnetto, la scuola di formazione Antonino Caponnetto, il tradizionale coordinamento degli insegnanti per la legalità, la cittadinanza attiva e anche il CPL, Direzione Scolastica Regionale, hanno indetto la giornata del 19 luglio. Vi sarà, come al solito, l'appuntamento alle 16:45 per aspettare il suono della sirena dei vigili del fuoco, poi vi sarà la cerimonia con gli interventi delle istituzioni, il sindaco, un rappresentante della procura e studenti che leggeranno delle letture. E poi dopo questo evento della cerimonia faremo una festa della piantumazione di questo, che la prepariamo da un anno, di questo ulivo in segno di gemellaggio con Via D'Amelio, e il ricordo di quell'ulivo che fu regalato dalle donne israeliane e donne palestinesi per la pace a Rita Borsellino, e lì parteciperanno cittadini associazioni, e associazioni che verranno chiamati a dire qualcosa di come vivono questo momento e di come vivono il ricordo di Borsellino, anche il rapporto al discorso della pace. E per fare questo ci vedremo tutti la società civile il 2 luglio in via Copernico 1, che è una sala che ci viene data dall'Istituto E. San Vincenzo, dal direttore Enrico Povolo, e che ringrazio, e che dove discuteremo con le associazioni questo modo di partecipare. Alla fine del 19 vi sarà un concerto a cura dei ragazzi di Unilibera dell'università, un concerto che si chiama Dire Soul Blues Band, e che durerà fino alla 21. E questo, vorrei dire, è dal 93 che viene ricordato Borsellino e gli uomini della scorta a Milano, e ha sempre vissuto come un ringraziamento e come una persona attiva, perché la figura di Borsellino e di Cossuma è stata sempre vista come quelli che hanno ridato speranza nella possibilità di trasformare lo Stato, uno Stato che allora era uno Stato che aveva il volto dei Ciancimino, il volto dei Lima, il volto dei Cassin, degli esattori Salvo, e quella speranza è quella che vive giorno per giorno, perché nella battaglia di Borsellino contro la mafia è stata la battaglia di rendere lo Stato adeguato, trasparente, credibile, tale da levare consenso alla mafia, Stato credibile, Stato fuori dalla corruzione, Stato fuori dalla mafia. Questo grande valore di rivendicare direttamente con la società il rapporto alle istituzioni, uno Stato che chiude i varchi alla mafia, che non solo si limiti a porre a regola, ma che sia vicino alla gente e alle persone dando una prospettiva, e sia credibile nei diritti e nei doveri, è il grande valore che noi poniamo alla base di questa giornata, ed è un valore che vale giorno per giorno, con azione giorno per giorno, in cui i cittadini devono essere attivi e partecipi in rapporto alle istituzioni. Noi rinnoviamo questo impegno e chiamiamo tutti a essere presenti fin dal 2 luglio per essere partecipi a questo momento, a questa festa, festa di memoria viva.
Ricordiamo che sul sito della Scuola Caponnetto è possibile poi recuperare anche i riferimenti all'appuntamento della prossima settimana, del 2 luglio prossimo, un incontro preparatorio di quello che sarà la giornata del 19 luglio prossimo. Grazie Giuseppe Teri della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto e a presto.
Grazie a voi, arrivederci, grazie a voi.
E alle 11.27 chiudiamo qui la puntata di Pubblica, oggi ultima puntata della stagione. Pubblica tornerà a settembre, come tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. Pubblica è possibile grazie al sostegno economico che date a Radio Popolare, abbonamenti, tessere, donazioni, quindi grazie a tutte e a tutti coloro che hanno dato un contributo al progetto di Radio Popolare. Per gli altri e per le altre non resta che dirvi, vi aspettiamo. La linea adesso passa a Cult, Ira Rubini, e noi ci risentiamo presto, sempre nelle onde di Radio Popolare, anche nei prossimi giorni, non in Pubblica.